Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, questa mattina all'alba il nostro parroco, che saluto con affetto e ringrazio per l'invito, ha collocato, come ben sappiamo, sull'immagine stupenda della Madonna del Carmine di Laurenzana gli ori degli ex voto dei nostri antenati e forse anche di qualcuno di noi. E quell'oro ci ricorda la preziosità, la lucentezza, l'oro che è il cuore santissimo della Vergine Maria. Ma i nostri cuori sono d'oro come il cuore della Vergine? O forse il nostro cuore a volte è più un bronzo, forse ferro arrugginito, forse un cuore tenebroso, stanco, come era il cuore del profeta Elia nella prima lettura, tanto stanco da invocare la morte. Signore, basta, non ce la faccio più, non voglio più vivere, vienimi a prendere. Perché era così oppresso il profeta Elia? Era perseguitato dalle autorità civili del tempo, in modo particolare dalla regina Jezabele, ed era perseguitato per la fedeltà alla fede dei padri. Era rimasto l'unico profeta fedele al Dio di Israele, perché la regina Jezabele, di origine cananea, voleva imporre l'idolatria pagana dei dei di Baal. Ma cari fratelli e sorelle, forse adesso con questa bella giornata di sole tutti quanti potremmo dire: ah, ma io sto bene, ma io non ho bisogno di niente, non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di una parola, non ho bisogno di un salvatore, io sono tranquillo e sereno come la Madonna. Ma il Signore, nella liturgia che stiamo celebrando della parola, ci indica anche dei segnali che possono aiutarci a comprendere in che stato si trova la nostra anima, il nostro cuore. Perché quando San Paolo nella seconda lettura dice: fratelli, dalla vostra vita devono scomparire alcune cose, perché fino a quando ci saranno queste cose, significa che il vostro cuore non è in pace, non è d'oro, non è pieno di Dio. Dice San Paolo: scompaiano da voi le asprezze, le rudità, le acidità, lo sdegno, l'ira, la rabbia, le brutte parole, le grida, dice anche, no? Le maldicenze con ogni sorta di malignità. Piuttosto, dice San Paolo, siate benevoli gli uni verso gli altri, benevoli anche verso chi mi ha fatto del male, verso chi mi sta antipatico, verso chi non idolatrizza me stesso, i miei modi di vedere, la mia volontà, la pensa diversamente da me. In altre parole San Paolo dice: siate imitatori di Dio e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ha vissuto. Oppure un altro esempio per comprendere se il nostro cuore è in pace oppure non è in pace, è nell'oscurità, nella tenebra. Nel Vangelo abbiamo sentito che coloro che erano stati così contenti di aver mangiato il pane che il Signore aveva donato loro dopo la moltiplicazione, no? E cercavano ansiosamente Gesù per stare vicino a Lui, perché avevano capito che questo dava il pane gratis a buon mercato, no? Quelle persone che poco prima avevano lodato Gesù, adesso incominciano a mormorare contro Gesù. La mormorazione, il parlare o parlottare, il commentare, il voler sforzare di accogliere nei nostri ragionamenti tutto quanto che avviene intorno a noi, la vita degli altri, giudicando anche le intenzioni, i cuori dei fratelli. Il mormorare è segno che il nostro cuore non è in pace, non è d'oro. E quindi dicevano: ma questo qui dice che è venuto dal cielo. Chi viene dal cielo? Chi abita in cielo. E chi abita in cielo? Dio. Ma noi conosciamo suo padre, Giuseppe, conosciamo sua madre, Maria Santissima. Maria Santissima lo dico io, loro non lo so se lo dicevano. Conosciamo sua madre. come fa a dire che viene dal cielo? E quindi Gesù risponde loro: non mormorate tra voi, perché nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Ecco allora l'aspetto bello, positivo, costruttivo della liturgia della parola odierna. Come si può ritrovare un cuore ricolmo di grazia, di carità, di fede? Come si può avere il cuore stesso di Maria nel nostro cuore? Il Signore dice: questo è innanzitutto un dono di Dio. Nessuno può avere la fede di Maria se non è Dio Padre ad attirare quest'anima a Gesù. E allora, ti senti debole nella fede? Non stare lì a mormorare, a provare invidia per chi ha una grande fede. Questo è un paese di santi. Questo è il paese del beato Egidio, che forse lo conosciamo per i segni straordinari che lui ha compiuto, ma la cosa più straordinaria che ha vissuto il beato Egidio è la sua fede incrollabile, che ha fatto risuscitare i morti, che ha cacciato il maligno, che ha veramente spostato le montagne. E quella fede è stato un dono di Dio, perché il beato Egidio ai piedi dell'Eucaristia l'ha chiesta, l'ha supplicata. Chi chiede ottiene, chi bussa gli sarà aperto. Cerchi la fede, chiedila a Dio, Dio te la darà. Cerchi la speranza in un tempo di disperazione, chiedila a Dio, Dio te la darà. Cerchi l'amore, la forza per perdonare, cerchi la carità di Cristo, la carità della Vergine, Dio te la darà. Ed è così che il Signore Gesù dice a noi, dice al mondo: non c'è altra salvezza se non in me, che sono disceso dal cielo per portare questo mondo in cielo. Se questo mondo cerca salvezza nelle cose che passano, se questo mondo pensa che la salvezza consiste nel proteggerci da qualche piccola o grande malattia, d'allungare un pochettino la nostra vita sulla terra, d'avere un po' di libertà per divertirci, per fare qualche cosa che magari prima la facevamo con naturalezza, adesso non tanto. Per carità, sono cose belle, sono cose utili, sono cose anche importanti, perché la salute è dono di Dio. Ma c'è qualche cosa di molto più grande che la salute del corpo, è la salvezza eterna dell'anima e del corpo. L'ansia di poter ricevere un farmaco che ci preservi dalle malattie del corpo non dovrebbe essere niente in confronto all'ansia, al desiderio di ricevere il farmaco dell'immortalità, dal farmaco che ci preserva dalla morte eterna e che ci fa vivere questi pochi anni sulla terra come un cammino verso il cielo, non come un tempo di sballo, tanto poi alla fine andiamo tutti quanti ai Cappuccini, dove so che c'è il cimitero, no? No, carissimi, che vita sarebbe questa? La vita è un cammino verso l'eternità. Ad Elia è apparso un angelo, cioè qualcuno che veniva dall'alto, e gli ha mostrato una focaccia, del pane, e gli ha detto: mangia, perché il tuo cammino è ancora lungo. Ed Elia, dopo aver mangiato quel pane, ha avuto la forza di camminare ancora per 40 giorni e 40 notti, esattamente quanto era il cammino del popolo di Israele dall'Egitto alla terra promessa, 40 anni, e quanto è il nostro cammino fino alla fine della nostra vita terrena. Gesù nel Vangelo dice: io sono non il pane della salute, il pane della prevenzione, il pane della moderazione. Io sono il pane della vita piena, della vita della pace, della vita della carità, della vita eterna. Cari fratelli e sorelle, se noi abbiamo un cagnolino, noi tre volte al giorno dobbiamo uscire di casa per portarlo a fare i bisognini. Se abbiamo una famiglia, noi dobbiamo andare tutti i giorni, una volta ogni due o tre giorni, al supermercato per andare a comprare il pane e la carne. Ma noi abbiamo Gesù Cristo nell'Eucarestia. Ritorniamo a visitare, ad adorare Gesù Cristo nell'Eucarestia, nelle nostre chiese, come si è sempre fatto, perché dall'Eucaristia, da Gesù Cristo, noi possiamo attingere la grazia, la forza, la vita per vivere santamente. Accostiamoci all'Eucaristia che è il cibo della vita eterna, ma accostiamoci bene, perché l'Eucaristia non è un oggetto, non è che io faccio la comunione e me ne vado, poi ogni tanto quando mi piace, quando me lo sento faccio la comunione, tanto ha detto che me ne vado in paradiso se faccio la comunione, e allora basta che mangio, io posso mangiare l'Eucaristia anche tutti i giorni, ma se non mangio bene, se non mi preparo bene alla Santa Messa, se non faccio il ringraziamento dopo la Santa Messa, se non do il tempo al lievito dell'Eucaristia di far crescere la mia anima nei sentimenti di Cristo, se non cresco nella relazione con questa persona divina che è nascosta nell'Eucaristia, l'Eucaristia non porta frutto, non cambia il mio cuore, non mi guarisce, non mi libera, non mi salva. L'Eucaristia è una persona, è una presenza, non è una cosa. Noi che cerchiamo la cosa che mi deve fare stare bene, è una persona che mi deve fare stare bene. La Santa Messa è un evento, il sacrificio pasquale di Cristo non è una liturgia, un rito come tanti altri. Per cui, cari fratelli e sorelle, queste sono parole di speranza. Sappiamo bene che quest'anno non è stato possibile fare la processione, e noi da buoni cittadini siamo obbedienti alle autorità civili, con la speranza, l'auspicio che come l'autorità civile ha il dovere di curare l'ordine pubblico, la salute pubblica, e quindi noi obbediamo all'autorità civile, e l'auspicio è che l'autorità civile obbedisca all'autorità religiosa, cioè alla Chiesa, per quello che compete alla Chiesa, cioè indicare al mondo, anche a chi non è cristiano, la via del bene e la via del male. La Chiesa ha autorità morale su tutte le persone del mondo, per cui l'auspicio è che ci si ascolti e si obbedisca a vicenda, ognuno nei propri ambiti di competenza. Però, fratelli e sorelle, la processione forse la possiamo vivere come un modo per portare la Madonna, per portarla in trionfo per le nostre strade, perché benedica le nostre strade. Sì, certamente è così, ma c'è un significato più profondo della processione della Madonna del Carmine, e cioè che è Maria che porta noi, è lei che ci tiene in braccio, è lei che apre la strada, è lei che ci porta verso Gesù Cristo. La faremo dopo una piccola processione, ma viviamola così, abbandonati, affidati a Maria verso Gesù Cristo, presente nell'Eucaristia, presente nelle nostre chiese, presente sui nostri altari, perché il mondo non ha altra speranza se non Lui. Siano lodati Gesù e Maria.